Presento la giornata di oggi, che almeno per quanto riguarda la mattina non presenta novità. È una giornata tutta al femminile, nel senso che i relatori sono tutte relatrici. E ora chiederei a Cinzia Bonotto, a Marzia Baroni di salire e di raggiungermi, io poi scenderò. Cinzia Bonotto, intanto che loro salgono, poi credo si devono preparare. Cinzia Bonotto è docente, formazione logica, è docente di matematiche elementari, complementari, all'Università di Padova, insegna sia matematica che alla formazione primaria. È specialista, come dire, da un punto di vista più propriamente scientifico, specialista di fondamenti, teoria degli insiemi. Ha ormai da qualche anno, con le signore sempre da... con gli uomini si dice da molti anni, ma con le signore da qualche anno, ha da qualche anno una notevole esperienza in campo didattico. Seguirà i TFA. Molte cose che riguardano la didattica della matematica in Veneto passano attraverso di lei. Marzia Baroni insegna, correggimi se sbaglio, in un istituto comprensivo di Peschiera del Garda e collabora col gruppo di ricerca didattica dell'Università di Padova. Io, intanto che loro devono preparare, concludo allora dicendo che seguirà la seconda relazione della professoressa Laura Ventura. Contiamo con questo di arrivare verso le 11:30 e poi sempre quel lungo intervallo di mezz'ora che chissà perché diventa di 10 minuti, ma insomma cercheremo in qualche modo di fare. L'obiettivo, non perché l'obiettivo sia di finire, ma perché ognuno spalmi nel tempo le proprie risorse cerebrali, perché dobbiamo reggere fino a, pensiamo di chiudere per le ore 13. Grazie.
Ringrazio Angelo, mi sentite sì, della presentazione. Allora, io con Marzia, che poi appunto ci faremo un tandem, presento delle cose che riguardano più la scuola dell'obbligo in cui mi sono occupata inizialmente, no? Poi insomma mi sono occupata di secondaria superiore, concorso e perfezionamento, con i TFA, eccetera. E le considerazioni che adesso vi faccio, un po' più generali, in realtà sono posteriori a studi ormai possiamo dire più che ventennali, visto che Angelo è distratto, e che hanno cominciato appunto con un gruppo della scuola primaria che diceva che trovava difficile insegnare le frazioni e i numeri decimali. Allora ho voluto indagare questa difficoltà che anticipo, e poi se vuole dirà qualcosa Marzia, che è stata anche in Svezia. Sono comuni a tutto il mondo, perché è difficile in Svezia insegnare le frazioni, anche nelle medie, eccetera. E questo ha portato a fare delle indagini, cioè prima ho cercato di fotografare la realtà italiana con delle indagini rivolte agli studenti e poi ho proseguito con indagini rivolte anche agli insegnanti, eccetera, per vedere come mai c'erano queste difficoltà, ad esempio nell'ordinamento di numeri decimali. Una cinquina di numeri decimali è stata ordinata in maniera errata nell'80% alla fine della quinta primaria, ma alla fine della terza media si sfiorava il 60% di errore, quindi alla fine non continuavano a persistere. Allora, indagando sia sulla metodologia, cioè chiedendo ai bambini di verbalizzare, di spiegare il perché degli errori, e dall'altra parte vedere se l'insegnamento che veniva fatto sui decimali, sulle scritture decimali, insomma sulle frazioni, portava forse a questa tipologia di errore, e ci siamo ritrovati insomma d'accordo con tutta una letteratura internazionale per cui queste difficoltà in generale, non solo sull'ordinamento dei numeri decimali. Io sintetizzo due motivazioni, non sono le uniche, però una è quella che la matematica è presentata come una sequenza di nozioni, procedure, algoritmi spesso slegati tra loro e senza alcun nesso, senso o motivazione. si insegna con parti stagni. Per chi c'era ieri alla relazione della Giacardi, io mi sono ritrovata in molto delle posizioni di John Perry quando diceva la troppa astrazione e il fatto di insegnare con parti stagni. E soprattutto certi sussidiari per quanto riguarda la primaria, eccetera, insegnano veramente a comparti stagni, cioè prima c'è il capitolo su questo argomento, poi si passa all'altro, e il collegamento, quel discorso a spirale, no? Di tornare sugli stessi argomenti rivedendo un ordine più ampio, è quello che chiama Freud l'apprendimento retrospettivo, su cui non parlerò, non si fa. Perché spesso non c'è neanche un raccordo tra gli ordini scolastici, per cui spesso non si sfrutta adeguatamente quanto appreso e come è stato appreso, anche perché sovente lo si ignora, negli ordini scolastici precedenti, e viceversa, manca un pezzo qui, l'ordine precedente non sa quello che sta insegnando, che finalizzazione avrà. Allora, un aspetto importante del progetto MATAP che vi sarà presentato nel corso della giornata è proprio questo. Un raccordo tra gli ordini scolastici, se possibile lavoriamo insieme per vedere da una parte come andrà finalizzato quello che si insegna e viceversa che cosa si arriva, con che conoscenze dalla scuola primaria. L'altra difficoltà è una separazione tra quello che si apprende a scuola e tutte le esperienze anche in campo matematico che gli studenti maturano fuori dalla scuola, cioè quello che si chiama il gap tra in e out of school, si dice, no? In letteratura. Effettivamente c'è una separazione, mentre sono d'accordo con D'Ambrosio, che è considerato un po' il padre della etnomatematica, che il potere cognitivo, le capacità di imparare e le attitudini di apprendimento vengono incrementate mantenendo l'ambiente dell'apprendimento legato al contesto culturale. È ben documentato il fatto di bambini e adulti che riescono matematicamente bene nel loro ambiente non scolastico. Non so se avete mai sentito parlare degli studi sui bambini di strada brasiliani, che sanno fare gli sconti, non sono scolarizzati, non sono mai andati a scuola, e sanno fare molto meglio gli sconti quando vengono, eccetera, dei bambini scolarizzati. E a contare, misurare, risolvere problemi e giungere a delle conclusioni usando arti e tecniche volte a spiegare, comprendere e far fronte al loro ambito che hanno imparato in un ambiente culturale. Nell'usuale pratica scolastica, almeno a livello della scuola primaria, questo collegamento tra dentro e fuori la scuola si pensa di far sì, insomma, che avvenga attraverso i classici problemi a parole. C'è qualcosa che sta cambiando, però insomma gran parte si fanno i classici problemi a parole, e anticipo, se uno conosce i sussidiari, che spesso c'è il titolo problemi sulla dizione, poi problemi sulla sottrazione, eccetera. Si danno due dati e voglio vedere chi non è, tanto per far capire proprio i comparti stagni, no? Nessun riferimento. Molti studi, qui qualche autore nominerò dopo, insomma, addirittura Learning and Instruction, una rivista importante nel campo dell'educazione, non solo dell'educazione matematica, ha dedicato un volume nel 1997 sui problemi a parole in matematica. E ci sono contributi di tanti studiosi. Invece di favorire questo collegamento, aumentano la separazione tra matematica scolastica e extrascolastica. C'è quella che Schoenfield chiama una sospensione e attribuzione di significato. Si escludono considerazioni di tipo realistico e non si sviluppa la modellizzazione matematica. Credo che tutti abbiate in mente il famoso problema degli autobus per portare i soldati. Mi pare forse proprio di un IRM francese, non so se c'è Vassallo. È un problema vecchissimo, cioè si parla di 30-40 anni fa, che le risposte per trovare quanti autobus servivano per trasportare tot soldati era 5,6 autobus. Altro problema che si ha appunto nella sospensione del significato è che è un problema del tipo: se hai un litro d'acqua alla temperatura di 20 gradi e aggiungi un litro d'acqua alla temperatura di 40, alla fine quanto calda sarà l'acqua? Rispondono 60 gradi, perché aggiungere vuol dire addizionare. E purtroppo questi risultati sbagliati li danno anche insegnanti o in formazione o già formati. E a cosa è dovuto principalmente queste cause? Al fatto che i problemi sono di tipo stereotipati, al modo e in contesto in cui vengono presentati e all'atteggiamento degli stessi insegnanti. Perché In questa ricerca che cito, di fatta con una ragazza che si è laureata con me, di origine polacca, hanno confermato quello che avveniva in letteratura. Gli stessi insegnanti considerano sbagliati, nel caso noi abbiamo evitato di parlare di soldati, abbiamo parlato di studenti in gita, ma se il ragazzo approssima il risultato e dice che servono 6 autobus, oppure qualcuno dice ma servono 5 autobus e uno più piccolo, oppure 5 autobus e poi prendo 4 macchine che portano 5, lo considera sbagliato, perché l'algoritmo, il risultato è 5,6, quindi se non segna 5,6 il problema è sbagliato. In più, i problemi a parole, come tutto il materiale strutturato, ha una precisa collocazione temporale e spaziale all'interno della scuola, della classe, di quell'aula, e fuori dalla scuola queste attività non verranno più incontrate, quindi relegate lì. Per superare, allora, tanto per dire, io riporto spesso Freudenthal, che dice che il contesto, lui lo chiama il problema del macellaio come esempio di problema standard, è il libro di testo piuttosto che la realtà, ovvero in altri termini dà un'immagine pseudo-isomorfa del mondo. Nel contesto del libro di testo ogni problema ha una sola soluzione, non vi opposto per la realtà, qui c'è problemi insolubili oppure che ammettono più soluzioni. Si suppone che lo scolaro scopra i pseudo-isomorfismi considerati dall'autore del libro di testo e risolve i problemi che si presentano come se fossero collegati con la realtà per mezzo di questi pseudo-isomorfismi. Non vale forse la pena di indagare se, come questa didattica, alleva gli atteggiamenti contrari alla matematica? Questo, molto probabilmente, questa differenza è nel ruolo che si attribuiscono ai problemi a parole, perché i ricercatori in didattica alla matematica o gli estensori di curriculum sembra collegare i problemi a attività di vero problem solving o di modellizzazione matematica. Gli insegnanti li usano come esercizi, perché in realtà se tu dai un problema, anche se sembra contestualizzato, con 2 dati e il titolo è problema sull'addizione, non altro che un esercizio camuffato. Sarebbe stata la stessa cosa di chiedi, risolvi questa addizione, no? Trovi il risultato di questa addizione. Naturalmente anche gli esercizi hanno un ruolo, non è che si butta via il bambino con l'acqua sporca, però se l'obiettivo, dipende dall'obiettivo che ci mettiamo, è quello di matematizzare la realtà o di fare e anticipare una modellizzazione, raccogliendo le indicazioni dei vari documenti, qualche cambiamento bisogna farlo. Riporto un documento dell'Unione Matematica ancora del 2011, che dice che l'insegnamento deve avviare gradualmente, a partire da campi di esperienza ricchi per l'allievo, all'uso del linguaggio e del ragionamento matematico come strumenti per l'interpretazione del reale, non unicamente come bagaglio di nozioni. Frase che ritroviamo nelle raccomandazioni del Parlamento europeo, quando si dice che la competenza matematica è l'abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi nelle situazioni quotidiane. E le indicazioni nazionali del 2007, poi riprese in quelle del curriculum del 2012, dicono sostanzialmente la stessa cosa. Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi, che però devono essere intesi come questioni autentiche e significative, legate spesso alla vita quotidiana e non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponda semplicemente ricordando una definizione o una regola. Allora, come si possono operare i cambiamenti? Io ho fatto una cosa un po' manichea, nel senso che ho messo insieme 2 tipologie di soluzione a questa problematica, però ce ne possono essere altre e poi anche il legame tra le due. C'è chi, come il gruppo del Freudenthal Institute di Utrecht in Olanda, della Realistic Mathematics Education, e anche di Verschaffel col gruppo di Lovanio, è quello di restare nella tipologia di problemi a parole ma cambiandoli. E per esempio presentare problemi con più soluzioni, problemi risolvibili, eccetera. E adesso qualche libro di testo risente di questa influenza. E poi è quello che ho chiamato cambiamento esterno, perché non cambiamo proprio la tipologia di attività e sostituiamo i problemi a parole con qualcos'altro. Naturalmente sostituire è un termine forte, in realtà si affiancano, cioè ci può essere sia il problema tra virgolette standard che queste attività un po' diverse, con attività che usano contesti ricchi aperti alla matematizzazione. Che cosa si intende per contesto? Ecco il dominio, dice Freud, della realtà che può essere matematizzato, mentre il termine ricco sottolinea le molte opportunità di strutturazione che la situazione può avere. Allora, queste attività si possono realizzare utilizzando opportuni materiali, che si chiamano materiali, strumenti, artefatti culturali, come gli americani già da 20-30 anni chiamano, non importa. L'importante è che siano oggetti, secondo me, concreti, nel senso che i ragazzi possono trovarsi e cercarsi loro fuori dalla scuola. Qui ho messo alcuni esempi di materiali che abbiamo usato, ma ce ne sono tanti in base anche all'età. Marzia, quando è stata in Svezia, lei, laureando alla formazione primaria, è stata mandata a insegnare ad un ginnasio le frazioni, perché appunto sono difficili, e come, diciamo, materiale ha usato una cosa che adesso è presente in Italia, ma lei è andata qualche anno fa, 10 anni fa, ed era il dépliant dell'IKEA. E quindi è commisurata all'età e alla classe. Oppure io dico, volete interessare i ragazzi e partite da un problema prendendo il dépliant pubblicitario di un gestore della telefonia. Devo cambiare abbonamento telefonico, cosa mi conviene in base. Quindi in base all'età e a cosa si può partire da qualcosa che loro trovano fuori dalla realtà. Poi magari Marzia parlerà anche delle caratteristiche che hanno questi strumenti. L'idea non è solo quella di motivare gli studenti attraverso contesti presi dalla vita di ogni giorno, ma di attingere i contesti che fanno parte delle esperienze reali degli studenti e che possono essere usati come punti di partenza per una matematizzazione via via progressiva. E per favorire una modellizzazione matematica di tipo realistico e anche processi di problem posing. Parlerò adesso, accennerò brevemente alla modellizzazione problem posing e poi, siccome gli esempi chiariscono più di tanti discorsi, passo la parola a Marzia. Intanto io penso, noi pensiamo che si possa parlare di modellizzazione anche a livello della scuola primaria, ed anzi sia auspicabile. Però bisogna intendersi che cosa si intende per modellizzazione, modeling. Allora, c'è un'accezione di modellizzazione che la identifica con un processo in cui una situazione deve essere problematizzata e capita, tradotta in termini matematici, trattata matematicamente, riportata nella situazione originaria reale, valutata i risultati in base e comunicata. Nel modeling, almeno in Math Education, il ruolo della comunicazione anche tra pari o del lavoro del gruppo è molto enfatizzato. Ma oltre a questo tipo di modellizzazione, che richiede che lo studente abbia già a disposizione un modello matematico o strumenti per matematizzare, c'è un altro tipo di modellizzazione in cui le attività sono usate come veicolo per lo sviluppo più che per l'applicazione di un concetto matematico, cioè via via si dà origine a un modello. Questo, secondo Gravemeyer, che è uno degli allievi di Freudenthal, lo chiama modellizzazione emergente. Ed è focalizzata su processi di apprendimento nel lungo termine, in cui un modello si sviluppa a partire da un modello informale situato, e lo chiama modello D, in una struttura via via, partendo da questo, in una struttura matematica generalizzabile, e diventa un modello per una certa generalità di situazioni. Naturalmente le sfumature tra queste due accezioni di modellizzazione sono sfumate e dipendono anche dal grado scolare, quindi per la scuola dell'obbligo molto probabilmente è più l'enfasi nella scuola primaria in particolare su questa modellizzazione emergente, invece l'altro contesto di modello in senso diciamo più di matematica applicata è più per la scuola secondaria superiore, almeno secondo me. Per quanto riguarda il problem posing, già che il Patri nell'87 diceva che è un importante compagno del problem solving, importante sia nella disciplina che nel pensiero matematico. Adesso appunto nelle indicazioni nazionali si comincia ad avvertire questo aspetto e si dice di estrema importanza lo sviluppo di un'adeguata visione della matematica, non ridotto a un insieme di regole da memorizzare e applicare, ma riconosciuta e apprezzata come contesto per affrontare e porsi problemi significativi. I ricercatori hanno posto diverse, adesso è uscito un libro della Springer con tutte le posizioni su che cosa si intende per problem posing, ma qui non interessa questo. Però certe categorie sulle situazioni che possono generare processi di problem posing, ce n'è una di Stoyanova ed Ellerton del 96 che parlano di problemi in situazioni libere, semistrutturate e strutturate. Cioè ci può essere un problem posing libero in cui per esempio si chiede agli studenti di creare dei problemi che siano difficilmente risolvibili per i loro compagni, oppure creare problemi per un test o creare dei problemi divertenti da risolvere. Qui c'è ampia possibilità di scelta. Dall'altra parte, diciamo il contrario, è una situazione molto strutturata in cui si dà già un format di un problema e sostanzialmente si chiede di riformularne un altro, o della stessa tipologia, o che manca un dato, eccetera. C'è poi quella intermedia, che è una situazione semistrutturata, in cui si chiede proprio agli alunni, per esempio, di creare dei problemi a partire da una determinata equazione, da una figura o una story problem. Ecco, quello che noi abbiamo fatto da tanti anni, e Marzia è una pioniera in questo senso, è di creare delle situazioni tipo semistrutturate, che sarebbero quelle che sostituiscono i classici problemi a parole. Perché per noi il problem posing è visto come il processo secondo il quale gli studenti, in base alle loro esperienze, costruiscono delle interpretazioni personali di situazioni concrete e le formano come problemi matematici significativi. Diventa quindi questo processo un'opportunità di interpretazione e di analisi critica della realtà. Naturalmente, perché questo è un obiettivo, secondo me, soprattutto della scuola dell'obbligo, di creare appunto i cittadini che sanno interpretare e, perché no, analizzare criticamente quello che viene loro offerto. Proprio perché la maggior parte di loro non diventeranno matematici professionisti, ma questo bagaglio, diciamo, di formamenti sarebbe bene venisse sviluppato. Allora, nelle nostre proposte, il processo di problem posing supportato dall'uso, qui ho usato tutti i possibili termini, perché non è importante vincolarsi a un termine, che sia materiale, strumenti, eccetera, che però l'importante è che creano questi contesti ricchi e fortemente legati alla realtà quotidiana e queste situazioni tipo semistrutturato. In questo modo, molte delle nostre esperienze sono fatte così, cioè nella prima parte si invitano gli studenti a cercarsi materiali al di fuori della realtà. Quindi si parte da una raccolta, quindi invitando a vedere gli studenti la matematica incorporata nella realtà, proprio per moltiplicare le occasioni di incontro. Ad esempio, un'attività fatta con una guida TV è che abbiamo riscontrato che in realtà, più ancora che un quotidiano, davvero, una rivista è presente in quasi tutte le case. E in una rivista c'era spesso una guida TV con i programmi e lì abbiamo cominciato a lavorare sulle durate temporali, su io posso vedere un'ora e mezza di TV quanto. Creano questi artefatti anche delle attività interdisciplinari, perché per esempio c'erano dei bollini rossi e verdi a seconda che si poteva vedere pubblico adulto, c'era il critico che dava la cosa, e quindi anche con l'insegnante dell'area linguistica si sono create delle cose, perché uno può vedere la parte matematica, uno può vedere anche un'altra parte. Esattamente come confrontando i risultati sui decimali su due realtà diverse, che erano la provincia di Padova oppure Asiago, che è una località della provincia di Vicenza che è in altopiano, in montagna, si sono viste che c'era una maggiore familiarità del concetto di numero decimali ad Asiago. Secondo voi perché? Uno non ci pensa. Tantissimi dei bambini sciavano e quindi la tabella con i risultati per loro era abituati a parlare di decimi, centesimi di differenza. E quindi lì, per questo è importante che l'insegnante conosca la realtà su cui lavora, molto probabilmente questo strumento artefatto sarebbe stato partire dal risultato di una gara di sci, piuttosto che magari in un'altra realtà. E quindi noi vogliamo come obiettivo incoraggiare i ragazzi a riconoscere un'ampia varietà di situazioni esterne alla scuola come situazioni matematiche, o anche più precisamente come situazioni matematizzabili. Come dice Freud, a chiunque ponga un po' di attenzione, cercando di vedere sotto gli altri occhi la realtà che lo circonda, può facilmente scoprire che c'è una grande quantità di matematica incorporata nella vita quotidiana. Il nostro mondo, lui dice, è già stato matematizzato ad un tale livello che non ce ne accorgiamo neppure più, a meno che la nostra attenzione non sia attirata su questo fatto. È sbagliato guardare al contesto come ad un rumore che disturba il messaggio chiaro della matematica, ma il contesto è il messaggio e la matematica è lo strumento per decodificarlo. Questo è un libro del 91, l'ultimo che lui ha scritto prima di morire, tra l'altro è una raccolta di conferenze che ha tenuto in un soggiorno molto lungo in Cina, e poi gli allievi hanno deciso di pubblicarlo lo stesso, è stato tradotto in italiano nel 94 dopo 3 anni dalla casa editrice La Scuola, mi pare, e quindi anche se forse non è più in commercio si può trovare in biblioteche, insomma. Allora, passo subito la parola a Marzia e poi però dico anche, se volete, vantaggi e limiti di certe attività, per rispondere anche a una domanda con cui ha chiuso la Giacardi ieri.
Salve a tutti. Il mio nome è Marzia Baroni, sono un'insegnante della scuola primaria e lavoro in un istituto comprensivo che comprende anche una scuola secondaria di primo grado. Quindi, insomma, non spaventatevi, perché so che larga parte del pubblico appartiene a gradi superiori, quindi immagino scuola media o comunque scuola secondaria di primo grado o scuola secondaria superiore. Le esperienze che porterò qua sono esperienze che sono state proposte a cavallo tra la quinta elementare e la prima media, e comunque è più una modalità che vogliamo presentare, perché poi questo genere di lavori si può facilmente adattare a tutti i gradi, ecco. Allora, volevo mostrarvi prima cosa cos'è un artefatto culturale. Allora, questi sono degli esempi che io vi porto per calare un po' nella realtà il discorso che è stato fatto adesso da Cinzia, e soprattutto per farvi un po' capire in pratica qual è la differenza tra i problemi tradizionali che si presentano a scuola, quindi i problemi presenti nei testi scolastici, e questi materiali che noi utilizziamo. Come diceva Cinzia prima, io insegno nella scuola primaria e nella scuola elementare, e questa cosa dei libri di testo, questa caratteristica dei libri di testo che tendono a impacchettare già il problema parole come un esercizio di calcolo mascherato da situazione problematica, è una caratteristica che poi ho visto che si presenta anche alla scuola media e immagino anche alle superiori. Quindi i problemi presentati come problemi con le addizioni, problemi con le sottrazioni, problemi con le frazioni, appunto, come si diceva, non aiutano chiaramente il ragionamento. E inoltre, nella maggior parte dei casi, questi problemi sono ricchi di parole ma presentano veramente pochi significati all'interno. Invece, come potete vedere, questo è il primo esempio che volevamo mostrare perché è molto indicativo, anche solo l'etichetta dell'acqua, che è facilmente reperibile nelle case, anche a scuola, perché ormai i ragazzi portano tutti la bottiglietta a scuola, è un esercizio quotidiano che presenta un maggior grado di difficoltà, però anche una maggiore difficoltà che favorisce sicuramente un ragionamento molto più contestualizzato e sensato rispetto ai problemi a parole. Gli artefatti presentano meno parole e più significati, questa è la caratteristica principale di questi strumenti, di questi oggetti. Vedete già queste etichette dell'acqua, presentano tre dati che sono estremamente importanti, perché c'è scritto mezzo litro, 50 centilitri e 0,5 litri e la bottiglietta è la stessa. Quindi anche semplicemente aiutando i ragazzi, a osservare la matematica che è presente dentro la scuola, ma soprattutto fuori dalla scuola, li aiuta ad assumere un atteggiamento chiaramente di dare un significato alla matematica anche appunto all'interno di un contesto che possa essere anche extrascolastico. Questo è un altro esempio, questo invece è un dépliant, ecco, questo è stato fatto qualche anno fa, quindi è più un collage, ecco, però sono presenti tanti materiali di questo tipo. Con i miei bambini facciamo anche la raccolta nella cassetta delle lettere, dove fuori dei condomini lasciano tutti i dépliant pubblicitari dei vari supermercati, piuttosto che catene di grandi magazzini, eccetera, eccetera. E anche questo vedete bene che è veramente indicativo, ecco, della potenzialità, della capacità da parte dei bambini di ragionare in maniera più contestualizzata. Qua c'è 50 centesimi, o meglio 0,50 euro, e poi il titolo, lo slogan pubblicitario è "tanta convenienza, solo mezzo euro". Quindi la connessione tra mezzo euro e 0,50 o 50 centesimi. Questo è quello di cui parlava Cinzia prima, che è la guida TV, che è uno strumento, come si diceva, che è abbastanza presente nelle nostre case, comunque nelle case dei bambini, perché la rivista settimanale dove in coda è presente anche la guida TV, appunto, ce l'hanno quasi tutte le famiglie. E un lavoro che è stato fatto è appunto quello di partire dalle esperienze dei bambini e quindi chiedere di pianificare le attività del pomeriggio e successivamente di controllare sulla guida TV se le attività del pomeriggio erano compatibili con il film o il cartone animato che avrebbero voluto vedere in televisione, chiaramente dopo aver consultato la guida. E questo è stato un primo approccio al calcolo in base 60 e il discorso poi dell'orario. Allora, cosa sono gli artefatti? Gli artefatti sono oggetti che si trovano facilmente nelle nostre tasche, nelle nostre case, e che noi abbiamo pensato di problematizzare perché proprio si rendono facilmente problematizzabili e trasformarli in materiali didattici. Perché gli artefatti? Perché gli artefatti appartengono alla cultura nella quale i bambini appunto vivono. Tant'è vero che la prima cosa che l'insegnante dovrebbe fare è capire quale può essere l'artefatto indicato per quel genere di contesto e quel genere di classe, quindi non solo in base all'età ma anche in base al contesto culturale. Cinzia prima parlava di etnomatematica. D'Ambrosio ha coniato questo termine ed è veramente indicativo del fatto che le tecniche e anche i materiali che si utilizzano sono fortemente contestualizzati. Come vi diceva prima la professoressa Bonotto, io ho fatto un'esperienza in Svezia, quindi la mia tesi di laurea è stata svolta per metà in Svezia e per metà in Italia. La prima parte l'ho svolta in Italia e l'artefatto che io avevo scelto di utilizzare, trattandosi di una quinta elementare, erano i menù dei ristoranti, pizzerie, gelaterie, poiché in quel periodo appunto lavoravo in una scuola del Lago di Garda dove la maggior parte dei genitori, dei miei alunni, erano impegnati in attività di tipo turistico, quindi insomma ristoranti, pizzerie, gelaterie, eccetera, eccetera. E quindi avevo individuato quello come l'artefatto più vicino alla realtà dei bambini per insegnare, introdurre i numeri decimali. In realtà poi quando mi sono trasferita in Svezia, oltre a cambiare l'età dei ragazzi, era un ginnasio, quindi insomma chiaramente erano più grandi, mi sono un po' confrontata con l'insegnante di matematica che mi avrebbe seguito in questo percorso e lui mi ha detto chiaramente: guarda che i menù dei ristoranti questi ragazzi proprio li disconoscono, nel senso che proprio le abitudini alimentari e anche culinarie degli svedesi, soprattutto dei ragazzi svedesi, sono completamente diverse. Quindi non esiste l'abitudine, per esempio, andare a mangiare la pizza sabato sera o domenica sera. Ecco, quello che si concedono i ragazzini svedesi sono al massimo insomma un panino da McDonald's piuttosto che un kebab, eccetera eccetera. Quindi il menù sicuramente non sarebbe stato un artefatto indicato per quel genere di esperienza. E quindi, come vi ha annunciato prima Cinzia, ho fatto un lavoro invece sui dépliants delle grandi catene, ecco. Per dirvi che gli artefatti sono molto utili chiaramente se sono anche molto vicini alla realtà, devono essere facilmente reperibili e anche utilizzabili quotidianamente dai nostri ragazzi. Allora, gli artefatti culturali perché? Perché intanto sono ideali, come dicevo prima, in quanto contengono una quantità enorme di significati. Pensiamo a un biglietto del treno. Un biglietto dell'aereo, l'orario che troviamo alla fermata del metro, la fermata dell'autobus, contengono una quantità di numeri, ma ogni numero ha un significato. Sul biglietto del treno è presente la tariffa, è presente il numero del treno, se si tratta di una prenotazione, il numero della carrozza, il numero del posto a sedere, quindi tantissimi numeri, ognuno dei quali ha un significato. Questo si intende per ideali. Allo stesso tempo sono materiali in quanto appartengono concretamente al mondo degli oggetti che troviamo appunto fuori dalle nostre scuole. Quindi i dépliants pubblicitari si trovano nella cassetta delle lettere, l'etichetta della pasta piuttosto che di altri alimenti o dell'acqua si trova nelle nostre cucine. Quindi sono tutti materiali che poi i bambini possono ritrovare. Le caratteristiche di questi artefatti. Allora, come dicevo prima, contengono una molteplicità di numeri e, contrariamente a quanto avviene ai problemi presenti nei libri di testo, questi numeri hanno un significato e questi numeri vanno scelti in base alla richiesta, alla domanda che viene fatta. Quindi se io chiedo di fare un'ordinazione, di effettuare un'ordinazione al ristorante, chiaramente dal menù i bambini dovranno dare un significato ai prezzi che ci sono accanto alla pizza piuttosto che alla pietanza, dare un significato per esempio alla parola supplemento, alla parola coperto, e poi selezionare i dati in base alla richiesta che viene fatta, cosa che invece, come dicevo prima, non avviene nei problemi a parole che presenti nei libri di testo, perché nel momento in cui si trova problema con l'addizione e si trovano due dati molto spesso o cerchiati o addirittura in rosso, e aggiungo, facendo mea culpa perché io appartengo alla categoria degli insegnanti, dagli insegnanti viene detto che se nella richiesta c'è scritto in tutto devono fare l'addizione, se nella richiesta c'è scritto, non so, restano o restanti, deve fare la sottrazione, capite bene che il ragionamento lì viene a mancare completamente, perché come Cinzia diceva prima si forma una sorta di contratto implicito, un contratto didattico come lo chiama Brousseau, che fa scattare nella mente dei bambini questa sorta di trucchetti, li chiamano così loro, per cui individuano facilmente i due numeri presenti, leggono addizione o comunque leggono in tutto nella domanda e fanno l'addizione. Quindi questo non è un esercizio di ragionamento ma un esercizio di calcolo. Ecco, questo non è presente negli artefatti culturali, perché appunto presenta una molteplicità di numeri, ognuno con un significato. I dati sono reali, quindi non nascono per essere problemi scolastici, ma lo diventano dopo, quindi molto spesso anche i risultati delle operazioni che vengono fatti hanno bisogno di un ragionamento intermedio per diventare risposte, quindi il problema che vi diceva Cinzia dei pullman, io l'ho proposto ai miei bambini ed era una scolaresca di 50 bambini deve andare in gita, i pullman sono da 20, quanti pullman devo prenotare? La risposta, il risultato dell'operazione è 2,5, ma chiaramente va effettuato un ragionamento intermedio prima di dare la risposta, perché la risposta deve essere necessariamente 3. I miei bambini in alcuni casi mi hanno dato delle risposte veramente strabilianti, se pensiamo che sono state date in un contesto scolastico, per cui mi hanno detto maestra, ok, ne prenotiamo 2 e poi il terzo magari lo prenotiamo più piccolino, oppure un bambino mi ha detto maestra, allora ne prenotiamo 3, che va bene, però siccome avanzano 10 posti possiamo chiedere ai nostri genitori di accompagnarci, così loro sanno che si abbassa il costo del pullman, ecco. Oppure in alcuni casi chiediamo a un'altra classe se vuole venire, ecco, insomma, quindi danno delle risposte molto realistiche che solitamente non vengono date in un contesto di problema scolastico. E inoltre i dati, appunto perché non sono scelti, possono stimolare i bambini in curiosità di tipo anticipatorio. A me è successo questo, io ho dato uno scontrino a dei bambini e ho chiesto di dividere alla romana, insomma così si chiama, quindi i commensali o gli invitati erano 3, la divisione era diviso 3, il risultato era un numero con la virgola. E poi lì è nata tutta la discussione sul cos'è un numero, cos'è un numero periodico, qual è il significato. Ma la cosa più carina è stata la conversazione che è emersa, perché quando io ho chiesto, vabbè, allora se la cifra che deve versare ognuno è 6,53 periodico, come risolviamo questa cosa? Allora il bambino dice 6,53, l'altro alza la mano e dice no, perché se mettiamo tutti 6,53 alla fine manca un centesimo. Allora alza la mano uno, dice maestra, allora facciamo così, un centesimo lo lasciamo di mancia. L'altro invece alza la mano e dice maestra, no, facciamo così, il centesimo lo lasciamo come cassa, così la prossima volta che andiamo a mangiare la pizza tutti insieme abbiamo già un centesimo messo da parte. Ecco, per dirvi che tutte queste sono considerazioni che nascono dai bambini e che non nascerebbero chiaramente in un contesto di problemi presi da un testo. Con questo non si vuole dire che i problemi di testo vanno completamente eliminati, perché chiaramente insomma sono di grande aiuto, però ecco, figurano un po' più da addestramento, e secondo me c'è un po' una concezione nostra di insegnanti che a volte tendono un po' a sottovalutare anche l'intelligenza dei nostri ragazzi. Io lo dico a livello di scuola primaria, probabilmente è così anche per voi. È vero che noi ci lamentiamo sempre che ogni anno arrivano studenti che sono sempre meno preparati, però è anche vero che gli esercizi che diamo loro per stimolare la loro intelligenza, ecco, non sono proprio così stimolanti, ecco, per usare lo stesso termine. Inoltre, un'altra delle caratteristiche, e poi vi faccio vedere nei dettagli delle esperienze, sono quelle di matematizzare il quotidiano e di quotidianizzare la matematica. Cosa si intende? Matematizzare il quotidiano vuol dire portare all'interno del contesto scolastico oggetti che appartengono alla quotidianità dei bambini, quindi abituare anche i bambini a vedere negli oggetti che trovano fuori dalla scuola un potenziale matematico e quindi matematizzarli. Quotidianizzare la matematica vuol dire invece stimolare i bambini a ritrovare poi le stesse cose che magari sono state fatte in classe, ritrovarle poi anche fuori di casa, cosa che non avviene normalmente, perché se io presento un esercizio a scuola, l'esercizio rimane contestualizzato alla scuola, è difficile che poi un bambino vada a casa e riprenda gli esercizi in mano. Se io invece l'esercizio che mostro è un'etichetta di dell'acqua, per esempio, quando poi andrà a casa lo ritroverà sulla tavola, anche solo per la curiosità di mostrarlo ai genitori di vedere una nuova cosa appresa, chiaramente si riproporrà l'esercizio e si riproporrà probabilmente moltissime volte. L'altra caratteristica è che favoriscono la connessione con le altre discipline, e poi vi mostrerò anche un esempio di questa caratteristica nel concreto. E di per sé non è solo il materiale che risulta di supporto all'insegnante, ma è anche l'uso che si fa dell'artefatto e anche la metodologia che viene utilizzata per supportare questi materiali. Infatti, spesso, e poi vi faccio vedere le esperienze, quello che viene fatto durante queste esperienze è di introdurre ed integrare varie metodologie che prevedono anche il lavoro di gruppo o il lavoro in coppia, e successivamente chiedere ai bambini di verbalizzare o per iscritto o oralmente tutti i procedimenti e ragionamenti che sono stati fatti. E il compito dell'insegnante è quello successivamente di raccogliere tutti gli interventi e di creare un protocollo comune, una conclusione comune che possa anche dare delle conclusioni mostrare delle conclusioni ai bambini. Adesso vi faccio vedere alcuni materiali. Io ho scritto i piccoli traguardi, non riferimento ai traguardi quindi alle nostre indicazioni nazionali, ma il riferimento proprio ai traguardi che ci siamo posti noi, partendo appunto dal presupposto che i materiali che solitamente utilizziamo non ci piacciono, non ci convincono del tutto. Abbiamo voluto vedere come, introducendo questi nuovi materiali, potessimo ovviare ad alcuni problemi. Allora, la prima esperienza è un'esperienza che è stata fatta qualche anno fa nella scuola in cui insegnavo, è stata proposta sia in quinta elementare che in prima media, e parte da un meeting a cui siamo state invitate sia io che la professoressa Bonotto. Qua si legge malissimo, vabbè. Siamo stati invitati a un meeting a Bratislava nell'ambito di un progetto europeo che coinvolgeva 11 nazioni, insegnanti di matematica, sia professori universitari che insegnanti di scuola secondaria e primaria. E quando sono stata invitata a questo meeting, chiaramente mi è stato chiesto di organizzare tutto il viaggio e poi di presentare una rendicontazione per avere un rimborso delle spese. Quindi quando poi sono tornata a questo viaggio, piena di scontrini, piuttosto che biglietti dell'autobus, della metropolitana, eccetera, eccetera, ho voluto ideare questa sorta di esercizio per i bambini. Quindi sotto forma di fumetto in lingua inglese io ho presentato la storia di questo insegnante a cui viene recapitato questo invito per questo meeting e che deve pianificarlo. Ho munito i bambini di computer, in questo senso il computer rappresenta proprio un particolare artefatto, in quanto è proprio testimone della società in cui viviamo ed è uno strumento che i bambini utilizzano sempre molto volentieri e anche con molta dimestichezza. La durata dell'esperienza è stata di 2 ore circa ed è stato un lavoro in coppia, seguito poi da una discussione collettiva. La prima fase dell'esperienza voleva che i bambini cercassero in una serie di motori di ricerca che io avevo fornito loro e indicato loro il viaggio più conveniente, il viaggio aereo più conveniente per raggiungere Bratislava. partendo da Garda, che era la scuola in cui in quel periodo insegnavo, che ha una posizione strategica perché è vicino all'aeroporto di Venezia, è molto vicino all'aeroporto di Verona, ma altrettanto vicino ai tre aeroporti di Milano, quindi Bergamo, Linate e Malpensa. E quindi diciamo che la ricerca, per quanto mi riguarda, ma anche per i bambini, è stata un po' più complessa rispetto, rispetto a quanto sarebbe stata in un altro luogo. E questa condizione chiaramente ha creato una maggiore difficoltà. Adesso vi leggo i protocolli dei bambini, che ok, forse facciamo così, si leggono meglio. Io non capisco cosa è successo. Si legge un pochino? Insomma. Allora, questi bambini sono messi a cercare su internet il viaggio aereo e questo bambino, Luca, è un bambino che viaggia spesso con i genitori che sono dei musicisti. E quindi dice, io quando parto con la mia mamma e il mio papà cerco di non partire da Milano perché è lontano e se ci vai in auto il parcheggio costa un sacco, altrimenti devi prendere il treno che ti porta in stazione centrale a Milano e poi anche un pullman. Federica poi dice, poi da Milano non è diretto, mentre se lo prendiamo da Verona è un solo volo fino a Bratislava. Allora l'insegnante dice, Luca e Federica non viaggiano molto con i propri genitori, che viaggiano molto con i propri genitori, ci hanno dato un ottimo suggerimento. Se decidiamo di acquistare il biglietto da Milano, dobbiamo anche calcolare la spesa per raggiungere Malpensa. Come dice Luca, che se ne intende, l'aeroporto di Milano-Malpensa si raggiunge prendendo un treno da Peschiera fino a Milano e poi un autobus dalla stazione centrale. Allora io dico, pensate ancora che sia conveniente? E Gaia dice, io ho appena controllato sul sito e che ci hai detto tu, il biglietto da Peschiera costa 7,60 euro. E Mirko dice, in verità sono 7,60 euro per due, perché si deve prendere anche il ritorno, guarda che la maestra non resta là a Bratislava ma deve anche tornare a scuola. E allora l'insegnante dice, ok, allora considerando il pullman, considerando la navetta, il risultato da Milano è 367,18 euro, dice Costanza. È un po' meno di Verona, che costa invece 395. Quale vuoi che ti prenotiamo, maestra? Allora io dico, cosa mi suggerite? E Luca, che è sempre il bambino che viaggia molto spesso, dice, io sono andato tante volte a prendere l'aereo Malpensa e non mi piace perché è lontano e in treno ci vuole tantissimo tempo. Hai ragione, quindi anche se il volo da Verona è leggermente più caro, credo che sia meglio partire da lì perché è l'aeroporto più vicino. Quindi ecco, questo per farvi capire che intanto si tratta di un'interazione, quindi non è l'insegnante che dice fate questo, ma che guida un po' tutti gli interventi e dosa gli interventi dei bambini. E poi le considerazioni che nascono sono veramente considerazioni di tipo realistico, tant'è vero che poi quando abbiamo fatto la prenotazione, che si fermava chiaramente all'immissione della carta di credito, perché poi lì ci siamo fermati, addirittura i due bambini che prenotavano lo stesso volo hanno trovato due tariffe diverse, perché nel frattempo qualcuno si era aggiudicato la tariffa migliore, qualcun altro chiaramente si è trovato il volo con il prezzo cambiato. La seconda esperienza invece è un'esperienza di problem posing che ho intitolato Shopping Conveniente. Si è svolta nelle stesse classi, gli artefatti utilizzati sono stati dei dépliant pubblicitari che pubblicizzavano appunto degli sconti, perché l'argomento era appunto sulle percentuali. La prima fase è stata di esplorazione, mentre la seconda fase è stata appunto di chiedere ai bambini, sulla base di questi artefatti mostrati, di scrivere un problema, quindi un'attività di problem posing, e successivamente di andare a modificare i problemi ideati dalle altre coppie. L'idea che sta alla base è che il problem posing sia di supporto al problem solving. Perché? Perché se ci pensiamo bene, se io chiedo a un qualsiasi bambino, ma anche a una persona adulta, di scrivere un problema su un determinato argomento, chiaramente sta a significare che l'argomento che sta alla base, l'argomento matematico che sta alla base, deve essere stato compreso, perché altrimenti non riuscirebbe a farlo. Quindi sono strettamente legate queste due abilità. Vi leggo il problema che è venuto fuori. Una mamma nota nel cassetto alcune calze bucate, tutti i pigiami ormai piccoli. La mattina seguente, guardando il calendario, si ricorda dell'inizio dei saldi. Si reca in un centro commerciale e dopo una lunga ricerca decide di acquistare tre pigiami, il cui prezzo iniziale è 11,90 euro, ma che sono scontati del 20%. Quando spenderà per i pigiami? Successivamente acquista 5 paia di calze che costano 4,90 euro al paio e che sono scontate al 50%. Quando spenderà per i calzini? Se ha a disposizione 100 euro, quanti soldi avanzerà? Questo è un problema scritto da una bambina sulla base appunto di un dépliant che pubblicizzava questi saldi che sarebbero cominciati da lì a breve. Successivamente io ho chiesto ad alcuni compagni di ampliare il problema, quindi aggiungendo un pezzettino e quindi delle ulteriori richieste. E i bambini hanno continuato il problema così. Se la mamma ha terminato il credito del cellulare e deve urgentemente fare una chiamata a casa perché non ricorda la taglia dei figli, con il resto riuscirà ad acquistare una ricarica telefonica e di che taglio? Perché sapete che le ricariche telefoniche sono insomma 50, 20, 10, eccetera, eccetera. Un altro ha scritto: se il parcheggio del supermercato costa 1,50 euro all'ora e la mamma entra al supermercato alle 10.30 ed esce alle 12, quanto spenderà? Riesce a pagare con le monete ricevute di resta al supermercato o dovrà cambiare delle banconote? L'ultimo è stato: all'ingresso del centro commerciale la mamma legge che la settimana successiva tutti i capi di abbigliamento saranno scontati al 50%. Quanti pigiami e quante calze può acquistare con il resto? Mancava una parte. Questo per farvi vedere cosa viene fuori quando si utilizzano dei materiali più aperti rispetto a quelli che utilizziamo normalmente. Ok. La terza e ultima esperienza invece l'ho intitolata City Maps ed è stata ideata all'interno di questo progetto europeo di cui vi parlavo prima, che ha coinvolto 11 nazioni. In particolare io e un'altra collega tedesca che insegna alla scuola secondaria ci siamo ritrovate e abbiamo raccolto insieme ai nostri bambini, i nostri ragazzi che sono stati parte attiva in questa sperimentazione, alcune mappe di città italiane, europee e non solo, che presentano delle caratteristiche geometriche particolari. La prima è Palmanova, forse la conoscete, che è una città molto bella, stellata, che ha questa caratteristica e che noi abbiamo utilizzato per fare uno studio sugli angoli. La seconda è una città siciliana ed è Avola, non tutti lo sanno perché è più famosa per il vino che per la sua struttura esagonale, però questa è la pianta della città di Avola. E quindi non solo è una pianta esagonale, ma anche i quartieri all'interno hanno una forma geometrica perché ci sono quadrati, trapezi e triangoli. Poi c'è la mia città, vabbè, Verona, che abbiamo utilizzato perché come tutte le città romane, ha una struttura a scacchiera, quindi le vie sono perpendicolari tra loro e quindi l'abbiamo studiata per introdurre il piano cartesiano. E poi invece questa che non è proprio una città è il Pentagono, che è una struttura che è una città, con la storia della costruzione del Pentagono. Ma questo protocollo che vi vorrei mostrare è indicativo soprattutto del fatto come questi materiali si prestino anche alla connessione interdisciplinare, perché il lavoro che noi volevamo fare qua era sul calcolare il perimetro reale di questa struttura guardando la scala. E la scala delle mappe, delle cartine era già stata introdotta dalla mia collega di geografia. Quindi il protocollo che vi voglio mostrare è proprio questo. L'insegnante dice: qualcuno mi vuole dire quanto misura il lato esterno dell'edificio del Pentagono? E Nicole misura con il righello e dice 5,5 centimetri. E io dico: ma non vi sembra un po' poco? Fatemi vedere sul righello quant'è 5,5. Hai ragione, è impossibile, perché nelle fotografie fatte con l'aereo come questa le cose vengono più piccole. Allora, brava, ma quanto più piccole? Abbiamo un'indicazione sulla scheda su quanto è stato rimpicciolito l'edificio? E Renato dice: l'abbiamo già fatto in geografia, si chiama scala. E io dico: cos'è la scala? È un numero che mi dice quanto misura nella realtà. Allora io chiedo: proviamo a spiegare meglio cosa vuol dire 1 a 6.000. Mi ricordo che vuol dire che un centimetro sul foglio è uguale a 6.000 centimetri della realtà. Allora, mi fermo qui, volevo solo elencare alcuni dei risultati che mi sembra che siano emersi abbastanza chiaramente da queste tre esperienze. La prima è che sicuramente questi materiali diminuiscono l'ansia che solitamente contraddistingue il problema matematico, che solitamente crea imbarazzo anche nei bambini, soprattutto per quanto mi riguarda nei bambini stranieri. Questa è proprio la frase detta da uno dei miei bambini che questo non è un problema, i problemi sono pieni di parole, poi quelli non riesco a farli perché non capisco bene. Questi sì, invece, si riferiva dei menù dei ristoranti, perché tutti sanno leggere il menù del ristorante e poi il mio papà ha un ristorante. Quindi i bambini addirittura non capiscono che questi sono problemi, perché per loro i problemi sono quelli presenti nei libri di testo. Noi sappiamo bene invece che i problemi che si presentano fuori dalla scuola sono altri, sono far la spesa, far quadrare il bilancio, e piuttosto che tanti altri che conoscete bene anche voi. E favoriscono sicuramente l'interesse e la motivazione, contribuiscono a creare questo famoso ponte tra la matematica scolastica e quella extrascolastica. Inoltre favoriscono considerazioni di tipo realistico, come vi ho appena mostrato, poiché nei problemi tradizionali gli alunni tendono a ignorare gli aspetti rilevanti della realtà, e sviluppano negli alunni la capacità di modellizzazione matematica e quindi, per esempio, di riconoscere quando e come usare le conoscenze disciplinari anche per affrontare dei compiti e dei problemi fuori dalla scuola. Io mi fermerei qua perché mi sa che mi sono già dilungata troppo.
Grazie, possiamo rispondere in diretta. Abbiamo ancora 5 minuti che possiamo dedicare ad una tua chiusura o a qualche domanda, come preferisci.
Va bene, ma forse vado anche a braccio. Comunque, almeno io mi fermo l'intero periodo, Marzia, credo fino a pomeriggio, se poi volete chiederci qualcosa. E intanto una piccola curiosità, uno dei più famosi problemi degli REM francesi è quello dell'età del capitano. Lo conoscete? Allora, un capitano, adesso i numeri potrei sbagliarmi, ma tipo ha 26 capre e 16 pecore, non sarà. Qual è l'età del capitano? La domanda del problema. Allora, la maggior parte ha sommato. Tanto per dire che, siccome si è abituati in matematica a dare una soluzione, questo è chiaramente un problema impossibile perché non c'entrano i due dati. Ma quello che è bello è che un bambino della primaria, in quel lavoro che ho detto con la laureanda polacca, ha dato questa risposta. Però ha aggiunto una cosa che secondo me sono delle considerazioni che finché si è piccoli si hanno, e purtroppo si perdono con la scolarizzazione. Questo dovrebbe farci riflettere. Il bambino, per dare lui un senso al problema che non aveva, ha detto: si vede che al capitano regalavano un animale ad ogni compleanno. Io mi chiedo se il ragazzo quindicenne o diciottenne avrebbe risposto così. Lui è riuscito a dare un senso alla sua risposta a un problema che era impossibile. Niente, io volevo semplicemente chiudere con questo. Ieri la Giacardi ci ha risposto se si può impostare tutto l'insegnamento con un'attività laboratoriale. Allora la domanda che ci facciamo è: si può impostare tutto con questo tipo di problematiche? Probabilmente no, però affiancare a un insegnamento tradizionale queste attività, soprattutto secondo me quando si deve introdurre un concetto per dare un senso, perché dopo le attività di rinforzo, di esercizio ci devono essere. E secondo me sono proprio utili, avete visto l'ultimo protocollo del bambino, no? A togliere l'ansia, a cambiare atteggiamento nei confronti della matematica, soprattutto in quelli che invece hanno, diciamo, meno problemi, perché c'è invece quel teorema per cui, insomma, per chi poi andrà a fare matematica eccetera è indipendente l'insegnamento, ma per gli altri invece dà molta influenza la tipologia di insegnamento. Quindi secondo me, esattamente come per tutte le attività laboratoriali, questa si può anche considerare un'attività di fatto laboratoriale, e vanno integrate. Poi non va dimenticata una cosa, che però vanno anche finalizzate. Perché non si può fare una bella attività più o meno e poi lasciarla là? No, dopo vanno tirate le fila. Marzia l'ha detto, che sia attraverso un cartellone per la primaria, eccetera, va anche, come dire, istituzionalizzato quello a cui si è arrivato dopo questa attività. Quindi non ci si può limitare, non ci si può neanche limitare alle semplificazioni che ci sono, no, all'interno dei dati matematici, eccetera, presenti, e quindi bisogna poi arrivare pian piano alla stazione. Nessuno sta dicendo che queste attività esauriscono tutte le attività. L'altro, se vuole il rovescio della medaglia, è che bisogna cambiare un atteggiamento un po' anche da parte degli insegnanti. Cioè l'insegnante deve essere proprio a ricercare le attività più consone alla classe e non partire. Perché questo, non sto là a tirare fuori la slide di Freud, dice che con i blocchi logici, cioè con tutti i materiali diciamo di tutorato, si ottengono facili risultati che poi non resteranno. Più difficile usare questi materiali aperti alla ristrutturazione, perché è molto diversa da usare schede, usare test, usare eccetera, perché sono materiali che sono molto sensibili anche all'interazione che si crea nella classe, alle domande per cui bisogna seguire. Quindi io dico sempre, davanti a domande, perché come dice lei, il potenziale dei ragazzi e dei bambini c'è e ci sono domande intelligenti, è meglio un atteggiamento eticamente corretto di insegnante, ci pensiamo, proviamo a risolvere assieme e riparliamo domani, piuttosto che lasciar perdere certe domande o addirittura, come succede qualche volta, dare anche delle domande sbagliate pur di non rispondere, perché l'insegnante deve saper tutto in tempo reale e rispondere correttamente. Ecco, questo volevo dire.